7 gennaio del 2008 i flash dei fotografi immortalano una presenza importante a due passi da Via Tuscolano. C'è la parlamentare del Popolo della Libertà, Giorgia Meloni, che di lì a qualche mese diventerà il più giovane ministro della storia repubblicana nel governo Berlusconi. È lei a deporre una corona di fiori per commemorare la strage di Acca Larenzia a Roma nel giorno del suo trentennale. Strage in cui tre giovani militanti di estrema destra sono stati uccisi e che oggi rappresenta il simbolo fondante della destra italiana al potere nel nostro paese. Un vero e proprio mito fondativo di una cultura politica, anche perché 15 anni dopo quella stessa donna diventerà il presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Io sono Valentina Mira e questo è Acca Larenzia, un podcast di Dipinto e Sam. Acca Larenzia fa parte di Italian Tabloid, il progetto che racconta l'Italia attraverso la lente del crimine, riportando alla luce casi di cronaca, omicidi e alcune delle pagine più misteriose della nostra storia. La strada si chiama Acca Larenzia, apparentemente una via come tante altre a Roma. Supermercati, pub, c'è perfino una fumetteria. Secondo la leggenda, Acca Larenzia era il nome della moglie del pastore Faustolo, la donna che allattò Romolo e Remo. Era una sex worker ante litteram, ma visto che l'espressione non esisteva, la soprannominarono la lupa. A guardare via Acca Larenzia dall'alto si nota qualcosa che rende questo luogo piuttosto strano. Se andate su Google Maps potete vederlo anche voi, l'immagine di una croce celtica gigantesca, così grande che occupa lo spazio di ben 4 numeri civici. Questa strada è il cuore della Roma nera. Ogni anno, infatti, qui si raduna tutta l'estrema destra romana. E ogni anno, puntualmente, i media si sorprendono di quella massa di braccia tese, di tutte quelle persone vestite di nero, delle loro teste rasate, come se fossero un fenomeno folcloristico e non un raduno a cui partecipava anche l'attuale presidente del Consiglio. Una cerimonia che avviene tutti gli anni, a dispetto del quartiere normalissimo che la ospita, a dispetto del fatto che l'apologia di fascismo nel nostro ordinamento giuridico è un reato. Da bambina pensavo che la croce celtica fosse un grosso mirino. In effetti, un tempo lo fu.
Siamo in via Acca Larenzia, a Roma, il 7 gennaio del 1978. Qui c'è una delle più importanti sezioni del movimento sociale italiano nella capitale. Siamo in un quartiere popolare, al Tuscolano. Poco prima delle 18, alcuni giovani militanti si muovono verso Piazza Risorgimento. Qui è previsto un volantinaggio per un concerto del gruppo di musica alternativa, Gli Amici del Vento. Alle 18.30, altri 5 ragazzi si preparano a uscire dai locali della sezione. Sono Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta, Vincenzo Segneri, Maurizio Lupini e Giuseppe Daudino. Quando Bigonzetti apre la porta blindata, la via è poco illuminata. Un gruppo di 5 o 6 giovani avanza verso i missili e all'improvviso apre il fuoco. È l'inizio della strage di Acca Larenzia. Bigonzetti non fa in tempo ad accorgersi di nulla perché è già a terra. Investito dal piombo e colpito alla testa, cade davanti alla porta della sede. Il comando spara di nuovo, questa volta contro Segneri, che, ferito al braccio, fa in tempo a rientrare spingendo dentro gli altri due camerati che si trovano sulla soglia del locale. Per Ciavatta, che è accanto a Bigonzetti, non c'è scampo. Prova a fuggire verso una rampa di scale, ma giunto al secondo gradino viene fulminato da una nuova pioggia di proiettili. Il gruppo degli aggressori scappa via, forse a bordo di una Renault, forse a piedi, non è mai stato chiarito. Passano alcuni minuti e lentamente la porta blindata della sezione di Acca Larenzia viene riaperta. I tre superstiti tentano di soccorrere Bigonzetti, ma per lui non c'è niente da fare. Mentre Francesco Ciavatta rantola ferito. Passano pochi minuti e in via Acca Larenzia piombano a sirene spiegate le forze dell'ordine e un'ambulanza. Gli agenti prendono a bordo Vittorio Segneri, 18 anni, che fa l'operaio in un'officina metalmeccanica. Gli infermieri invece soccorrono Ciavatta, che morirà in ospedale dopo poche ore.
La voce che avete ascoltato è di Valerio Renzi, giornalista di fanpage.it e autore del libro Fascismo Mainstream, che ho intervistato per farmi raccontare i fatti di Acca Larenzia di quel 7 gennaio 1978. È difficile sopravvivere alla morte di un figlio, inumano e contro natura, in assoluto. Lo sanno bene i genitori dei morti di Acca Larenzia, come lo sanno bene le madri e i padri dei giovani antifascisti uccisi in quegli anni. Un morto è sempre un morto. La differenza la fa chi sulle vittime ha costruito una narrazione epica funzionale alle proprie carriere politiche. Una comunità di riferimento dovrebbe sostenere chi ha subito una perdita così grande e non strumentalizzare i propri morti per alimentare la spirale di quello che Umberto Eco definiva il fascismo eterno.
Dopo l'attentato, in via Acca Larenzia c'è una grande concitazione. Da tutta Roma arrivano i giovani del Fronte della Gioventù, ma anche i dirigenti, i parlamentari, i militanti missini. La tensione è altissima, la rabbia è tanta. Un giornalista e un operatore televisivo tentano di ricostruire quanto accaduto. Uno dei due, forse distrattamente, getta un mozzicone di sigaretta sulla chiazza di sangue lasciata dal corpo di Ciavatta. È la miccia che fa esplodere la rabbia dei missini. Qualcuno interpreta il gesto come un atto di disprezzo. Il giornalista viene insultato e malmenato. L'operatore vede strapparsi la telecamera gettata in terra e distrutta. Mentre i dirigenti del movimento sociale provano a calmare la situazione, un drappello di carabinieri si avvicina, punta i lacrimogeni e li lancia verso il gruppo dei ragazzi. Tra il fumo e il caos degli incidenti, il capitano dei carabinieri, Edoardo Sivori, impugna una pistola e fa per sparare, ma l'arma si inceppa. Il peggio potrebbe essere evitato. Ma Sivori non desiste, ne chiede un'altra a un sottoposto, punta e apre il fuoco, ancora una volta. Un giovane viene colpito alla testa, crolla a terra. È Stefano Recchioni, a 19 anni, è la terza vittima della strage.
Alla manifestazione improvvisata a via Acca Larenzia c'è anche una ragazza bionda. Si chiama Francesca Mambro e ha dei problemi con l'MSI, il Movimento Sociale Italiano, il versante istituzionale a cui fanno capo gli estremisti di destra. Il problema è il seguente. Francesca Mambro vuole denunciare le forze dell'ordine per l'omicidio della terza vittima, Stefano Recchioni. La stessa Francesca Mambro che diventerà uno dei più oltranzisti esponenti del terrorismo nero della sua generazione. Peccato che l'MSI non voglia interrompere il conclamato sodalizio con le autorità e che quindi non abbia nessuna intenzione di fare causa all'arma. L'interpretazione di questa vicenda è talmente pacifica che basta una prima occorrenza su internet. Wikipedia ci dice che inizialmente i compagni di partito delle vittime tentarono di raccogliere le firme per denunciare l'ufficiale, ma i dirigenti dell'MSI rifiutarono di testimoniare per non pregiudicare i loro buoni rapporti con le forze dell'ordine.
Si scava in quel momento un solco profondissimo. Da una parte i vertici del movimento sociale, italiano, almirante in testa, che scelgono pubblicamente la via del partito d'ordine. Dall'altra un pezzo della militanza giovanile che si muove fuori e dentro il partito. Il fenomeno della doppia tessera è molto diffuso a destra. Si può essere allo stesso tempo del Fronte della Gioventù e militare in formazioni extraparlamentari. Sono ambienti in cui, anche tra ragazzi che vanno ancora a scuola, girano sempre più armi. In molti lavorano la controversa figura del capitano dei carabinieri, Edoardo Sivori. E c'è un giornale, il giornale ancora oggi, riferimento a Roma, della destra post-missina Il Tempo, che lavora un'ipotesi di complotto, ovvero quella che l'ultima vittima della strage del 7 gennaio del 1978, Stefano Recchioni, sia stata uccisa non dall'arma del carabiniere, ma bensì dal fuoco di provocatori infiltratisi alle spalle dei ragazzi di destra, accorsi sul luogo dei due precedenti omicidi, con l'obiettivo di provocare una frattura tra il mondo della destra e le forze dell'ordine. Le BR, o chi per loro, insomma, avrebbero prima steso Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti, per poi tornare due ore dopo, prendere posizione alle spalle dei dimostranti e sparare prendendo Recchioni in fronte. Inutile dire che questa tesi non è mai stata suffragata in nessuna sede.
La metà di Franco Alterni!
Tra i primi ad accorrere ad Acca Larenzia sul luogo della strage c'è Franco Anselmi, soprannominato il cieco di Urbino, dopo una breve militanza politica nel movimento sociale, decide di abbracciare la lotta armata fondando i NAR, i nuclei armati rivoluzionari, lo fa con Ali Brandi, con i fratelli Fioravanti e con altri dei camerati che conosce tra le scuole di Monteverde. Nel gruppo eversivo milita fino alla morte, viene ucciso durante una rapina all'armeria Centofanti. Appena due mesi prima, Anselmi arriva da Acca Larenzia per compiere il gesto che diventerà uno dei miti della destra eversiva, dello spontaneismo armato neofascista.
Anselmi ha con sé il passamontagna che la leggenda nera racconta sporco del sangue di uno studente greco-fascista ucciso nel 75 durante scontri in piazza. E in un macabro rituale di vendetta lo intinge nelle macchie ancora fresche lasciate per terra da uno dei ragazzi appena uccisi. Da quel momento, tra le mani dei Missini, il passamontagna di Anselmi diventerà un oggetto sacro. Il mito fondativo di quei giovani che si riconoscono nei valori del fascismo, ma soprattutto quel passamontagna preannuncia una cosa soltanto: vendetta. Quello che avete ascoltato è il primo episodio del podcast che accompagna il mio romanzo Dalla stessa parte mi troverai, pubblicato da SEM e dal 12 gennaio 2024 in tutte le librerie. Una storia d'amore e di rabbia, ma è di quella mossa d'amore che parliamo e della speranza di conoscere la verità. Io sono Valentina Mira e a Calarenzia è a cura editoriale di Massimiliano Virgilio, produttore per SEM Libri Michele Rossi, per Dipinto Francesco Piccinini, mix e sound design The Control Room, si ringrazia fanpage.it per gli archivi.